Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian. E questa mattina, nel segmento dedicato ai libri e agli autori italiani contemporanei, vi presentiamo il libro Niente lacrime per Rosemary, la drammatica storia della prima figlia femmina della famiglia Kennedy. Rosemary Kennedy è la dimenticata sorella del famoso John Fitzgerald Kennedy, che tutti conosciamo, il presidente degli Stati Uniti, che fu assassinato a Dallas nel 1963. Ne parliamo con Simona Capodanno, autrice del libro, alla quale diamo il benvenuto su SBS Italian. Buongiorno Simona.
Buongiorno Elisabetta e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie di questo vostro invito e dell'opportunità che ci date di far conoscere la storia di Rosemary Kennedy anche da voi in Australia.
Simona, da dove nasce l'interesse tuo e di Marina Marazza, che è la giornalista che ti ha affiancato nella stesura di questo libro, di raccontare questa storia triste e così poco conosciuta? E quindi di che cosa parla Niente lacrime per Rosemary?
Da dove nasce? Guarda, premettendo che la mia professione mi ha portato, io ho scritto per tanti anni sia biografie, soprattutto di donne, che anche programmi radiofonici, diciamo che siamo un po' colleghe in questo senso, di approfondimento culturale, sempre biografie, ne ho scritte più di 2000, guarda, e nel corso di tanti anni, e quindi io sono sempre alla ricerca di storie diverse, di storie nuove, di vite, soprattutto di vite un po' dimenticate. Diciamo che un po' la mia cifra stilistica è quella di raccontare storie di donne, soprattutto, che sono state un po' messe da parte. Rosemary l'ho incontrata per un caso molto fortuito che, se vuoi, vi racconto brevemente. Rosemary Kennedy era nata il 13 settembre del 1918 e alcuni decenni, parecchi insomma decenni dopo, il 13 settembre sono nata anche io. Quindi noi abbiamo in comune la data, il giorno e il mese di nascita. E io, siccome sono un'inguaribile curiosa, devi sapere che spesso mi capita di andare su un sito che si chiama Accadde Oggi, dove ti dicono cosa è successo quel tal giorno. E quindi io sono andata a vedere cosa è successo nel corso dei secoli il giorno del mio compleanno. Fra le varie persone nate in questo giorno, leggo Rosemary Fitzgerald Kennedy, e questo nome a me giunge nuovo. Soprattutto ti dirò perché la cosa che mi ha, diciamo, fatto scattare il campanello d'allarme è questo Fitzgerald, perché la famiglia Kennedy è una famiglia numerosissima. Ancora oggi ci sono decine e decine, ti direi forse centinaia di Kennedy, cioè che hanno questo cognome o questo doppio cognome. Ma Fitzgerald Kennedy è un doppio cognome che mi rimanda a cosa? A Rose Fitzgerald Kennedy, che è la mamma del presidente John Fitzgerald Kennedy. Rose Fitzgerald ha avuto 9 figli e io ne conoscevo 8, capisci? Questa Rosemary io non la conoscevo, e come me non la conosce la maggior parte, credo, del mondo, perché è un personaggio che è stato nascosto. Perché è stato nascosto? È stato nascosto perché, come vi dicevo, lei è nata nel 1918. Il 1918 è un anno che è molto, come posso dire, è vicino a noi in questo momento storico, perché il mondo sta vivendo una tragedia che è un po' paragonabile a quella che stiamo, e spero poter dire presto, abbiamo vissuto noi, e cioè sta vivendo una pandemia. È una pandemia terribile, perché è la pandemia dell'influenza spagnola. Ora, oggi non sarebbe niente, perché con gli antibiotici, che però sono arrivati negli anni 50, la spagnola, che è un'influenza polmonare, si risolverebbe velocissimamente. Invece, purtroppo, coinvolse circa 500 milioni di persone e ne uccise circa 100 milioni. Ora, cosa succede nello specifico? In America, e precisamente a Boston, dove viveva la famiglia Kennedy, c'era una recrudescenza pazzesca di questa spagnola che prendeva, stranamente, pensate, non le persone deboli, ma le persone più forti, i giovanotti. Difatti era nata nelle file dei militari americani, degli Yankee, no? Perché era un virus che in qualche maniera si nutriva di se stesso, no? E quindi si ammalavano soprattutto i giovani, soprattutto le persone in buona salute e tantissimo le donne gravide. Quindi le donne, è stato interessante, si ammalavano molto di spagnola. Quindi quando Rose rimane incinta e poi dopo 9 mesi sta per partorire quella che scopriremo essere una bambina dopo i due figli maschi, Joseph e poi John, il futuro presidente, c'è questo problema che i medici e le infermiere che si occupano, gli ostetrici, insomma, che si occupano dei parti, sono presissimi perché hanno tantissime donne malate. E quindi Rose, che è una donna ricchissima, perché noi sappiamo che comunque la dinastia dei Kennedy è una famiglia molto benestante, diciamo questa dinastia è fra le famiglie più ricche d'America
Che
e lo sarà
derivava
di
anche da due famiglie già ricche di loro che si sono poi
ricche.
unite in questo matrimonio.
Esattamente, perché i Fitzgerald erano molto ricchi anche loro. Il padre di Rose era stato sindaco di Boston ed era anche stato uno dei proprietari dei Boston Red Sox. Quindi, diciamo, è una specie di Berlusconi dell'epoca. E quindi Rose poteva partorire in casa, aveva questo vantaggio perché rispetto alle donne, diciamo, del popolo, alle donne più normali che dovevano andare in ospedale dove c'era questo problema grosso, un po' come, ripeto, come oggi della pandemia, lei poteva partorire in casa, però doveva aspettare il dottore, questo dottore era preso. Quindi quando a lei vengono le doglie, l'infermiera che noi raccontiamo, di cui noi raccontiamo molto approfonditamente nel libro, l'infermiera Sally, fa un grosso errore, fa la scelta più sbagliata che potrebbe fare. Siccome vuole aspettare il dottore, che arriva con 2 ore di ritardo rispetto al momento del parto, lei mantiene il feto nel canale uterino e naturalmente c'è una sofferenza, per mancanza di ossigeno. Quando finalmente arriva il dottore, si capisce subito che insomma questa bambina bellissima, perché Rosemary è bellissima fin da subito e sarà bella per tutta la vita, la più bella dei Kennedy, si vede subito però che ha avuto una sofferenza fetale. Si capirà pian piano che ha avuto una sofferenza cerebrale che le darà quella che oggi si definirebbe un deficit minimo. Va bene? Quindi un deficit cognitivo, è un po' più rallentata, fa fatica a fare tutto e farà fatica a fare tutto da bambina, scrivere, tenderà a scrivere il contrario, perché è tipico per esempio dei dislessici, cioè avrà delle piccole difficoltà che se lei fosse nata in una famiglia normale probabilmente diciamo che sarebbero un po' passate in secondo piano. Ma Elisabetta, sappiamo che lei non è nata in una famiglia qualunque, lei è nata nella famiglia Kennedy. E la famiglia Kennedy è una famiglia che richiede ai propri componenti delle performance altissime. Tutti devono essere qualcuno. Questo è il disegno di famiglia di Joe Joseph Kennedy e di Rose Fitzgerald Kennedy, proprio perché loro due sono già due personaggi, perché sappiamo che Joe Kennedy è un imprenditore, è un cineasta, possiederà un sacco di diverse attività, giornali, produrrà film, insomma è un personaggio molto importante.
Come siete risalite alle informazioni su Rosemary, visto che appunto la famiglia aveva questa grande ambizione per tutti e 9 i figli, nessuno escluso, e a questo punto svegliamo un pochino che quello che era il deficit di Rosemary cercheranno di nasconderlo per tutta la vita. Come avete trovato queste informazioni che avete messo nel libro e quanta percentuale di verità c'è in un libro che ricordiamo vuole anche essere un romanzo?
Abbiamo scritto un romanzo, è vero, però è un romanzo che può essere definito una finzione verosimile, nel senso che io, guarda, veramente, se ti dovessi dare una percentuale, ti direi che il 90% è tutta verità. Esiste quello che appunto viene definito finzione verosimile quando si parla dei dialoghi, perché chiaramente noi non eravamo lì e quindi quando loro parlano tra di loro, i dialoghi sono stati ricostruiti. La ricostruzione della vita di Rosemary è stata un puzzle. Perché noi abbiamo dovuto fare questo, prendere ovviamente tutta la caterva, che sono state scritte le enciclopedie sulla famiglia Kennedy, e quindi in ognuno di questi libri, di queste biografie, vuoi di John, vuoi di Rose stessa, vuoi di Joseph, vuoi degli altri fratelli, si sono dette delle cose, anche di Rosemary, un pezzettino qui, un pezzettino là, e questo nell'insieme ci ha consentito di ricostruire la sua vita. In più, e qui veniamo, diciamo, alla parte pregnante del libro, quello che tu dicevi, lei è stata nascosta, perché visto che lei nel tempo ha dimostrato di non essere all'altezza degli altri fratelli e sorelle, delle aspettative della famiglia, lei è stata messa sempre in collegi, in scuole private, dove comunque c'è evidenza della sua presenza perché lei veniva iscritta a queste scuole, quindi queste scuole nei loro registri hanno la storia di Rosemary e anche questo ci ha aiutato molto. Poi sicuramente c'è stata la biografia, diciamo l'autobiografia della madre, che è chiaro che se tu scrivi la tua biografia tendi insomma a metterti in una buona luce, diciamo, però con le informazioni che ha dato lei di sua figlia, quel po' di informazioni che ha dato lei su sua figlia, questo ci ha permesso di far venire fuori la figura di questa donna meravigliosa, perché comunque lei è stata rinchiusa, lei insomma ha avuto una vita rubata, ecco, ma nonostante questo ha lasciato un segno molto importante nella famiglia e di conseguenza, essendo la famiglia molto importante, poi nella società.
Io vi ricordo che stiamo parlando con Simona Capodanno, autrice insieme a Marina Marazza del libro Niente lacrime per Rosemary, la storia della terzogenita di Joseph e Rose Fitzgerald Kennedy, che hanno dato vita al più potente clan della storia degli Stati Uniti. Possiamo dire che storicamente, più o meno dalla sfortuna e da quello che è capitato a Rosemary, alcune fanno risalire un po' l'inizio della maledizione, quella che è stata definita la maledizione dei Kennedy, e dal vostro romanzo emerge una società nella quale è più accettato l'adulterio piuttosto che la malattia mentale e lo stigma che la malattia mentale si portava dietro. Infatti, l'hai raccontato, l'hanno nascosta perché non all'altezza degli altri. Motivo per il quale Rosemary subisce una lobotomia a 23 anni. Che cosa si sa di queste pratiche e che cosa si sa di quello che appunto è successo dopo?
Hai detto benissimo, è una società perbenista nella quale si scusa l'uomo potente che ha molte amanti, basta che poi alla sera torni a casa dalla moglie e dai figli. Non si scusa la debolezza, non si scusa la malattia mentale, perché non la si conosce ancora, bisogna anche dire. Non esistono neanche delle scuole, per esempio, dove mettere i bambini che hanno dei deficit mentali. E soprattutto quello che il clan dei Kennedy non può assolutamente accettare è lo scandalo. Lo scandalo che non è soltanto lo scandalo dovuto appunto al fatto di avere fra i propri componenti un figlio disabile, che quello non sarebbe stata ovviamente colpa di nessuno, no? Non era una malattia ereditaria, era un incidente che era avvenuto durante il parto, ma tanto quanto il fatto che Rosemary da questa, diciamo, da questo suo deficit rimane una persona, una ragazza molto, ma molto attiva come sentimenti. Difficile far capire bene perché oggi la cosa non sarebbe considerata così male, ma a quel tempo una ragazza che esce la sera, che vede degli uomini, che frequenta dei ragazzi, non era ben vista, no? E quindi lei, che viene rinchiusa, scappa addirittura dai collegi delle suore, figuriamoci, e quindi può creare uno scandalo, può rimanere incinta. Insomma, Joseph non può accettare questa cosa qua perché lui sta costruendo una dinastia. E lo farà perché lo sappiamo quello che hanno fatto i Kennedy e quindi lui non può, questo anello debole lui lo deve assolutamente bloccare. E quindi questa, tu mi chiedevi la lobotomia, all'inizio la chiamavano leucotomia, questi due professori che operano sul cervello, come se dessero una speranza, diciamo, ai genitori di coloro che possono avere un deficit cognitivo. Loro parlano del miracolo, questo è un argomento, guarda, Elisabetta, molto trattato. Noi abbiamo parlato con tanti genitori di ragazzi disabili e tutti sperano, perché è faticoso, faticoso, no? Chiaramente, avere nella famiglia una figura di questo tipo è molto pesante in alcuni momenti, e quindi tutti sperano in questo miracolo e questi dottori parlano di un miracolo, parlano di restituire Rosemary a quella che è la naturalità della loro famiglia, cioè personaggi estremamente performanti, persone intelligentissime, bravissime negli sport. Quindi noi non possiamo entrare nella testa di Joe quando decide di far fare a Rosemary la lobotomia. Lui probabilmente pensava di ottenere qualcosa di buono. Purtroppo Rosemary finirà su una sedia a rotelle e ci starà per 64 anni, dai 23 alla data della sua morte, 87 anni, 7 gennaio 2005. Per tutti questi anni lei rimarrà ricoverata e un po' nascosta fino alla morte del padre, perché poi in realtà, e qui guarda, è un po' nebulosa la cosa, sapevano, non sapevano, la madre non poteva non sapere, i fratelli, qualcuno forse sapeva, quelli più piccoli non sapevano, ma indubbiamente quando ad un certo punto muore il padre, e insomma un po' la storia di, perché era lui che teneva le fila di tutto, un po' la storia di Rosemary incomincia a venire fuori. E quello che mi piace sempre dire è che questa tragedia di Rosemary ha portato qualcosa di veramente speciale in tutti i sensi, perché grazie a Rosemary sono nati gli Special Olympics, che sono le Olimpiadi per i disabili mentali. A noi piace più pensare che da Rosemary oggi gli Special Olympics sono una realtà, sono stati fondati da Eunice Kennedy, che è una delle altre sorelle più piccole di Rosemary, e portano avanti un discorso bellissimo che è quello dello sport come grandissimo aiuto, grandissimo partner nelle disabilità mentali.
Ti ringrazio per essere stata con noi questa mattina e averci presentato il tuo ultimo libro pubblicato, Niente lacrime per Rosemary. Grazie mille, una buona giornata e a presto.
Grazie a voi e buona giornata a voi e tanti saluti a tutti a Sydney da Milano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.